Eccoci qua, ancora noi, ancora chilometro lanciato, Radio Incontri Cortona. Anche oggi parleremo di sport locale. Oggi abbiamo un dei graditi ospiti, una bellissima realtà del nostro territorio. Abbiamo il rugby Clanis Cortona, nella fattispecie oltre la pattuglia nutrita che poi vi presenteremo, abbiamo Umberto Lucarini, il nostro consigliere. Ciao Umberto.
Ciao Nicola.
Bene, la compagnia è quasi al completo perché manca il nostro gemello meraviglioso Boscherini Gabriele, che non so dov'è. Dani, a Milano?
È andato a Milano perché sai, lui è molto...
È un professional.
È un professional, benissimo.
E quindi vedremo, ci racconterà questa esperienza milanese. Speriamo che non faccia troppi danni. E niente, a questo punto lanciamo subito la prima traccia musicale, che è Frank Ferdinand, Walk Away.
And within my stride, said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear, oh. And I am cold, yes I'm cold, but not as must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye, oh, and I'm not cold, I am old, at least as old as you are.
Bene, torniamo in onda. Steve, siamo pronti con l'intervista?
E partiamo con la prima domanda a Umberto e poi anche ai ragazzi del Rugby Clanis. Io volevo domandare ad Umberto da quanto tempo esiste la realtà del Rugby Clanis Cortona.
Allora, la realtà del Rugby Clanis Cortona esiste ufficialmente dal 2012, col campionato 2012-2013. E da lì è partita ufficialmente la squadra. Poi diciamo che in realtà il rugby c'era dal 2005
che circa. Facevano insomma attività lì sempre al campo di Tavarnelle, no?
Sì, inizialmente sì. diciamo che lì fu più un... è una cosa un po' romantica, mettiamola così, un po' romanzata, perché
il rugby è un po' romantico,
fu,
no?
Allora guarda, nel 2005 in realtà ci furono i due pionieri della squadra, che erano Alessio Santucci e Antonio Massarutto, che si incontrarono in un pub o in un'eteca, ora di preciso non lo so.
Comunque c'era dell'alcol, diciamo.
C'era dell'alcol di mezzo, forse una birra o un vino. E praticamente da lì uno con un navigato del rugby come Antonio Massarutto incontrò appunto Alessio Santucci, che era un appassionato dello sport, e pensarono bene di iniziare a portare il rugby a Cortona. E da lì poi dopo ci furono vari tentativi tramite una costola praticamente del Vasari di Arezzo, poi dopo andò un po' tutto in fumo, poi dopo fu ripreso e appunto nel 2012 nacque
questa esperienza
che tuttora permette bene o male a molti ragazzi di poter esercitare questo sport a Cortona.
Esatto, la cosa che dicevamo prima, appunto, vi siete, diciamo così, differenziati maschile e femminile. Nelle prossime puntate parleremo anche del femminile, che insomma è una realtà molto molto importante dopo anche la fusione con il Perugia, quindi insomma affronta anche un campionato molto impegnativo. Invece la vostra realtà, il vostro, diciamo, la vostra squadra, la squadra maschile, in che categorie militi? Spiegaci un po' un attimino come funziona.
La categoria nostra è la C2 Toscana, che praticamente è la categoria più bassa, dove da quando abbiamo iniziato più o meno ci siamo stabilmente a metà classifica, tra il quarto, quinto posto, sesto, comunque a metà classifica. E però con la differenza che a inizio era un traguardo quando arrivavi quinto, perché comunque quando eri la Cenerentola del campionato arrivare quinto era un sogno. Poi dopo ti ritrovi, ora invece magari cerchi di puntare almeno alle prime tre posizioni.
Come funziona qui? C'è sempre promozioni, retrocessioni, come al calcio, ovviamente essendo l'ultima categoria non c'è retrocessione, ma per salire di categoria?
Per salire di categoria praticamente devono essere le prime due.
Esatto, solo le prime due salgono di categoria. Perfetto. Comunque ci parlavi appunto di un girone toscano, quindi le trasferte poi alla fine non sono nemmeno tanto vicine, quindi è una cosa anche abbastanza impegnativa e credo anche onerosa, no?
Sì, infatti come, e viva Dio che abbiamo anche dei sostenitori, i nostri sponsor, che quantomeno ci danno una mano e permettono anche che questa realtà vada avanti nel nostro paese, nella nostra città. E sì, effettivamente abbiamo delle importanti spese, perché comunque le trasferte non è che siano chissà dove, però quando inizi ad andare a Firenze, Prato, Livorno e così via.
L'orario di gioco, pomeriggio, mattina?
Orario di gioco le 2:30, 3:30,
quindi
dipende
comunque, ecco,
dalle fasce.
Parte sempre la mattina quando va in trasferta, quindi comunque viene impegnata tutta la giornata per chiaramente tra trasferimenti, partite e quant'altro.
Sì,
insomma,
quello ovvio, tieni conto che la domenica
è persa.
Senti,
la squadra maschile che ci dicevi appunto, quanti allenamenti a settimana fa?
Allora, gli allenamenti sono tre alla settimana: martedì, mercoledì, venerdì e poi dopo vabbè, la domenica
partita. Bene. Steve, prima di proseguire lanciamo il prossimo brano.
Esatto, dei Duran Duran, Wild Boys.
Boys are calling on their way back.
Eccoci qua, tedesco, il nostro grande Albertone, tocca a te, vai con la tua rubrica Lezioni di tedesco.
Lezioni di tedesco, quest'oggi tutto a tema tennis femminile, perché ci sono novità sia sul fronte italiano che su quello internazionale. Partiamo da casa nostra. Camila Giorgi, attuale numero 48 del mondo e principale promessa italiana del dopo Vinci, Pennetta, Schiavone e Rani, ha ufficialmente rotto i rapporti con la FIT, la Federazione Italiana di Tennis. Casus belli, la volontà di Camila di disertare un match di Fed Cup contro la Spagna. Fed Cup è l'omologa femminile della Coppa Davis, per partecipare invece alle qualificazioni del torneo di Stoccarda. Il padre allenatore della Giorgi, personaggio un po' sopra le righe e parecchio impulsivo, ha annunciato la decisione dopo un incontro con i vertici FIT, che avrebbero minacciato neanche troppo velatamente una ripetizione del caso Bolelli. Piccola parentesi. Simone Bolelli nel 2008 scelse di non partecipare ad un incontro di Coppa Davis, anche perché la sua presenza non sarebbe stata fondamentale, e per 2 anni fu bandito da ogni convocazione. Addirittura Pietrangeli ebbe a dire che era come se Bolelli avesse sputato sul tricolore. Poi, pace fatta tra giocatore e Binaghi, presidente FIT, che raccolta a braccia aperte la, per così dire, pecorella smarrita. Dicevamo della Giorgi. Da un lato Camila non è entrata in sintonia con il resto della squadra e con l'allenatore Barazzutti, dall'altro la federazione pare sia ben contenta di non avere a che fare con i caratteri non proprio morbidi della famiglia Giorgi. Giusto per far capire che anche dalla FIT non c'è esattamente la volontà di ricucire, vi riporto una dichiarazione del presidente Binaghi. Camila Giorgi è un caso da telefono azzurro. Tralci vari discorsi su contratti, soldi eccetera, perché ci sono voci discordanti in merito, ma quel che è certo è che la Giorgi salterà Roma e molto probabilmente anche l'Olimpiadi. Ci spostiamo sul fronte internazionale, riprendendo il tema dell'affaire Sharapova-Meldonium di qualche puntata fa. La WADA ha annunciato un'amnistia per gli atleti la cui quantità di Meldonium in corpo potrebbe indicare un'assunzione precedente al gennaio 2016, visti i lunghi tempi di smaltimento del farmaco da parte dell'organismo. C'è da vedere se la siberiana potrà beneficiarne, considerato che ancora non è nota esattamente la quantità di farmaco rilevata dall'antidoping. Va detto che questa parziale retromarcia non fa fare esattamente un figurone all'Associazione Mondiale Antidoping, ma allo scoppio dello scandalo lo stesso si è detto di Maria e del suo staff. Quindi un po' tutte le parti in causa hanno fatto i loro scivoloni. Intanto l'ex numero uno del mondo risulta nella entry list del Roland Garros, che però è stilata solo in base al ranking, quindi non garantisce la partecipazione. Non resta che aspettare e vedere come si svilupperà questa ormai telenovela. Detto questo, vi saluto, sono sempre Alberto Tedesco e queste erano Lezioni di Tedesco.
Bene, rieccoci qua dopo questa rubrica. Il nostro Tedesco oggi è stato molto tecnico, Dani, vero?
Sì, forse si sta un po' diventando troppo serio, sta diventando il ragazzo.
Notiamo che però ha una... diciamo
un certo feeling col tennis femminile. Non so come mai.
Dobbiamo intervistarlo bene, perché insomma, comunque ha toccato sempre dei temi interessanti, precisi.
Sì, quello della Georgia, insomma, è un caso particolare, no? Nel tennis poi si susseguono questi casi, basta pensare a Agassi e tutti.
Sì, assolutamente,
altri,
sono delle anomalie. Non credo che nel rugby, insomma, ci siano persone che abbiano rifiutato la nazionale o la maglia azzurra, insomma, credo che sia un onore, no?
Beh, penso come in tutti i sport, però si vede che ci sono anche delle eccezioni.
Sì, assolutamente, probabilmente la Georgia diciamo ritenuto opportuno non partecipare alla Davis.
Diciamo che i tennisti siete un po' tutti mercenari, Nico, tu che sei stato tennista, dai.
Ma no, dai, la maglia azzurra secondo me credo che sia vada al di là di qualsiasi sport, insomma di qualsiasi anche cifra, no? Credo che sia un onore vestirla e quindi questo dovrebbe andare oltre tutto. Si vede che ha fatto valutazioni diverse, certo. Le parole di Binaghi, come diceva Alberto, sono state forti, però effettivamente la federazione ha investito tanti soldi anche in Camila, quindi voglio dire, magari
qualcosa potrebbe tornare indietro.
Sì, non lo so, via, andrebbe conosciuta bene per dare un giudizio definitivo, diciamo così, però ecco, vista da fuori, il rifiuto della maglia azzurra è sempre qualcosa che mi lascia un po' così, con la mare in bocca. Dani, prima di andare avanti e lanciare il prossimo pezzo, vogliamo ricordare i contatti?
Sì, abbiamo le frequenze 88.4.92.8 oppure il sito www.radiounconti.org. Poi abbiamo una pagina Facebook, sia della radio che del programma, possiamo mandare la musica, insomma.
Bene, Dani, senza il nostro Gabri se ne è stato rilassatissimo nei contatti. Benissimo, andiamo con la prossima traccia, con Beirut e Goshen. You're on and fast, time your eyes or fade. They've gone before, stood by your door all day. For what it's worth, defend your kind from shame. The lights are down, go on inside, they've paid. You're the face in stone. Through you never found E rieccoci qua, adesso ancora con l'intervista. Steve, carico, vai.
Andiamo avanti con la prossima domanda. Allora volevo mandare ad Umberto se ci voleva parlare delle attività formative e sociali che il Rugby Clanis Cortona da qualche anno sta facendo con i bambini.
Sì, è già da qualche anno che siamo all'interno delle scuole, ma questa domanda, diciamo, la passo a il tuo amico e compagno di squadra Delfo Bardelli, che appunto si occupa.
Ricordiamo, appunto, come dicevamo prima, abbiamo una nutrita pattuglia del Clanis Rugby, sì. E appunto abbiamo il nostro Delfo che è anche giocatore ma insegnante, quindi in questo momento ti cali nella veste di insegnante e rispondi alla domanda del nostro Steve.
Ormai da novembre che abbiamo cominciato con il lavoro nelle scuole e diciamo ha riscosso di buoni feedback. Siamo arrivati ad avere anche 50 ragazzi al campo e diciamo andrà tutto, diciamo, a concretizzarsi adesso con questo evento che avrà luogo il 19 proprio al campo Le Tavarnelle, dove se riusciremo metteremo in campo delle squadre appunto studentesche composte da studenti delle elementari e anche scuole medie, quindi diciamo,
questo ricordiamo la data che ci dicevi appunto adesso.
Martedì 19 aprile.
Perfetto, l'orario? Un orario scolastico la mattina
oppure... dalle 8 fino all'una e mezza.
Perfetto, no, perché magari ecco per i genitori oppure le persone che volessero appunto venire al campo a guardare questo spettacolo che oltre il rugby, io dico sempre i bambini sono uno spettacolo, no? Quindi a qualsiasi sport si cimentino, però è sempre bello vedere appunto dedicarsi a uno sport, provare le emozioni di uno sport. E nello specifico te appunto insegni ai ragazzi, quindi solo l'attività mattutina oppure fate anche dei corsi nel pomeriggio?
Seguiamo anche i ragazzi al campo il mercoledì dalle 6:30 in poi e il venerdì dalle 7, e abbiamo comunque siamo riusciti a creare una continuità di 30 ragazzi. Quindi per adesso diciamo che la situazione è in crescita, siamo molto contenti. Bene. Di aver fatto questo lavoro in 5
per
mesi.
Dare un aiuto a questa crescita, che cosa deve fare un bambino se vuole praticare rugby? Appunto viene giù al campo, ci sono dei contatti, dei numeri, qualcosa che diciamo può fare?
Soltanto presentarsi al campo alle Tavarnelle e come forse non saprete, diciamo il rugby è anche uno sport abbastanza, diciamo, da la possibilità di ogni tipo di fisicità di esprimersi, cioè diciamo un ruolo per ogni tipo di fisicità, quindi per esempio io gioco 3/4, sono più propenso a correre, uno più forte fisicamente probabilmente verrà messo in mischia, certo. Diciamo che mi ha aperto molto la testa come sport. Ha allargato i miei orizzonti.
Parlando di rugby è pericoloso che ti ha aperto la testa, perché a volte si vedono dei bei scontri, no?
In realtà in 5 succede.
A me in 5 anni che gioco non ho mai avuto scongiuri facendo, non ho mai avuto grossi infortuni.
Beato te Delfo, ti posso dire.
No, però ecco, rassicuriamo anche, diciamo così, i genitori, nel senso che comunque
è uno sport
sano,
sicuro,
ecco, perché poi molto parlavamo sicuro. Appunto dei bambini, quindi insomma.
Sì, no, per quello in realtà se cresci in questo sport è più difficile farsi male, esatto. È più facile ti fai male se inizi in una tarda età.
Esatto, perché chiaramente imparare bene la tecnica come in tutti i sport e poi fa sì che tu riesca a fare uno sport in maniera eccellente e non farti male.
Diciamo comunque un luogo comune pensare che sia uno sport diciamo in cui il dolore è una parte fondamentale, diciamo di no, via.
No, la cosa importante è che oltre appunto alla fisicità, comunque all'imparare uno sport, il rugby insomma è portatore di valori importanti, no? Perché poi dopo la lealtà, il fatto di non protestare, comunque insomma credo che sia...
Diciamo che venendo comunque da un ambiente, da una cultura calcistica, se vogliamo, come un po' tutti qua, All'inizio è stato strano ambientarsi terzo tempo, in campo parla solo il capitano, sì, diciamo è stato molto strano inizialmente, però mi sono ambientato abbastanza.
Però ecco, questo appunto tornando al discorso dei bambini, credo che sia anche importante trasmettere a loro non solo, non solo la pratica di uno sport, ma anche i valori che questo sport porta con sé.
La disciplina è alla base, diciamo.
Assolutamente, dicevi i bambini un paio di volte a settimana si allenano, quindi un'ora,
un'ora,
un paio di volte a settimana, mentre voi dicevamo prima siete sulle tre volte, un'ora
e mezzo.
Tre volte
a settimana, poi diciamo c'è chi integra comunque diciamo attività in palestra, e chi magari non può, che è troppo impegnato, però ognuno diciamo fa la sua parte.
Senti, la vita extra campo è importante anche quella, no? Nel senso comunque arrivare diciamo integri non solo nel morale ma anche nel fisico, nel senso fare una vita sana, diciamo così.
Sì, la gente è portata a pensare che un rugbista beva tanta birra, invece prima delle partite bisogna contenersi.
Invece è vero, Nico.
Magari dopo
abbiamo degli esempi.
Nel dopo partita è vero.
Nel dopo partita è
assurdo. con i terzi tempi.
No, magari ecco, questo la ragione ad Elfo sul fatto che la sera prima bisogna stare molto attenti, perché poi comunque, tornando al discorso di prima, che è facile farsi male se non si ha con la testa al campo.
Certo. I tempi del rugby, una partita dura?
80 minuti.
80 minuti con gioco effettivo oppure
40-40, la cosa che
sì,
più...
Però è effettivo, quindi il pallone fuori dal campo si ferma al tempo.
Poi una cosa che in realtà mi ha colpito molto inizialmente è stato diciamo il tempo in rosso. E, diciamo scaduti gli 80 minuti si continua a giocare finché non viene interrotto, finché diciamo la palla non va fuori. Quindi a volte capita anche di dare continuità, arrivare a giocare, che ne so, 88-89 minuti è capitato.
Bene, bene. Andiamo avanti e lanciamo la prossima rubrica del nostro grande Pasto. Vai Pasto con History Sport.
Nel 1995 Nelson Mandela era presidente del Sudafrica da circa un anno. L'apartheid era ufficialmente terminata e ci si apprestava ad ospitare nello Stato sudafricano, che stava vivendo un momento difficile, il Mondiale di Rugby. Il regime legislativo razzista, imposto dai bianchi, era terminato e si temeva una vendetta da parte della popolazione di colore. In questo momento delicato, fu determinante la figura del presidente Mandela, che vide nel mondiale di rugby un mezzo per cercare di unire la nazione. Il rugby, fino a quel momento, era visto come uno sport per bianchi e per questo odiato. Mandela si era avvicinato alla palla ovale durante il periodo di detenzione in carcere, quando le guardie gli negarono l'utilizzo di un fornellino in cella per cucinare il cibo. Madiba decise di rivolgersi al capo della prigione, il maggiore Van Sider, grande appassionato di rugby. Passò più di un mese a studiare sui giornali e ad imparare a memoria i nomi dei giocatori, per avere così un argomento con Van Sider. Il risultato fu un fornellino in cella e la nascita della passione verso uno sport per lui sconosciuto. Nel mondiale del 95, gli Springboks, ovvero le antilopi, termine utilizzato per indicare i componenti della nazionale, non erano dati per favoriti. I veri favoriti erano quelli con la maglia nera, che venivano dalla Nuova Zelanda. Mandela, nei mesi prima dell'inizio del mondiale, incontrò molte volte la squadra sudafricana, composta da 25 giocatori bianchi su 26, e strinse un rapporto con il capitano François Pinard, organizzando diversi momenti per avvicinare la squadra alla popolazione nera. Sulle ali dell'entusiasmo si arriva così al mondiale. I sudafricani iniziano alla grande battendo subito l'Australia, una delle squadre più forti del torneo. Eliminarono anche Samoa e Francia, raggiungendo così la finale dove ad attenderli c'erano i neozelandesi dalla maglia nera. Gli All Blacks erano arrivati alla finale asfaltando tutti gli avversari incontrati nel loro cammino. Celebre rimarrà la meta di John Alomu segnata nella semifinale contro l'Inghilterra, che lo vide letteralmente passeggiare sopra un avversario. Ma eccoci alla finale. I neozelandesi cercano di intimorire i sudafricani con la loro haka. Gli Springboks rispondono con un'eccentrica trovata. Sopra lo stadio transita un Boeing 747 a bassa quota. Inizialmente si crea il panico tra i tifosi, ma poi la scritta "Buona fortuna Antilopi" sul fianco dell'aereo fa esplodere lo stadio in un boato. La partita viene giocata per lo più sulla difensiva da entrambe le squadre. Il tempo regolamentare finisce 9-9 e si va ai supplementari. La musica però non cambia, fino a quando, a 7 minuti dalla fine, Stransky, con un drop, regala la vittoria al Sudafrica. Il sogno di Mandela si era realizzato. quell'integrazione che tra due popoli sembrava fino a quel momento impossibile, ricevette una grande spinta grazie ad un pallone ovale volato tra due pali.
Grazie Pasto per questa splendida rubrica. Andiamo col prossimo pezzo, The Killers, Read My Mind. Stanga, it's your time, vai con la rubrica. Stangavini.
Sì, grazie Nico. Oggi ho cercato di andare un po' controcorrente, insomma, perché puntata sul rugby, come diceva prima Delfo, tutti si aspettano una puntata sulla birra, no Nico? Che alla fine è un binomio che tutti conoscono, birra e rugby.
Vincente, direi.
Invece no, ho deciso di parlare di vino, stranamente, come la rubrica, come si intitola la rubrica, insomma.
Ma credo che i nostri ospiti non disdegnino.
No, ne
associa bene, eh. Soprattutto in Toscana, non è che...
Terzo tempo a base di vino in Toscana. E parlo di vino perché mi sono accorto, cercando un po' gli argomenti di cui parlare, insomma, che nell'ultimo mondiale, nel mondiale 2015 di rugby, le prime quattro nazioni che sono arrivate alla fase finale, nelle semifinali, erano tutte nazioni dell'emisfero sud: Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica e Argentina, se non mi sbaglio, Umbi, giusto? Umberto non ha visto la Coppa del Mondo di rugby dopo questa reazione. E, niente, dicevo, tutte le squadre dell'emisfero sud, mi è venuto in mente questo parallelo tra il mondo del rugby e il mondo del vino, perché appunto come gli inglesi hanno insegnato alle popolazioni delle loro ex colonie a insegnare a rugby, sì, molto spesso nel mondo del vino, insomma, gli europei hanno insegnato, in questo caso italiani e francesi soprattutto, alle popolazioni indigene delle terre che andavano a scoprire nel secolo scorso come si fa vino, e inoltre tutti gli emigrati che sono andati in queste terre hanno portato la loro cultura a livello vitivinicolo e hanno insegnato appunto come si può creare vino, e hanno creato anche un nuovo mercato, perché se ci pensiamo, insomma, il mercato del vino in Europa è molto limitato, alla fine siamo sempre quel numero di persone in Europa, aprendo i mercati alle nuove terre si è potuto aumentare molto le vendite, la produzione e anche la qualità di conseguenza. E parlerò appunto di questo nuovo mondo, diciamo, di queste quattro nazioni che sono riuscite a eccellere nel rugby, ma anche ultimamente nella produzione di vino, insomma. Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica e Argentina sono le prime quattro nazioni che, escluse Italia e Francia, riescono a produrre vino nel mondo. Le differenze principali tra il nuovo mondo, che è questo delle nuove nazioni, e quello dell'Europa, sono sostanzialmente tre, possiamo dire. La prima è l'importanza che si dà al terroir. Nico, oggi sto usando anche parole un po' più alte, visto il livello dei nostri ospiti.
Tanta, insomma, roba.
E il terroir, che in Europa sarebbe, diciamo, l'unificazione tra il territorio, il terreno, il clima e l'opera dell'uomo in cantina. Questo è un concetto fondamentale nella produzione di vino in Europa, perché si ricerca soprattutto la tipicità, ovvero il Barolo cresce solo in Piemonte, non può essere coltivato in Francia o in Spagna o in altri luoghi. Il Brunello di Montalcino si può coltivare solo a Montalcino, non si possono fare...
Pensavamo a Brunello.
Mi stavo confondendo, sì. Ecco, questo è un concetto totalmente estraneo al nuovo mondo. Lì non c'è il concetto di tipicità, lì c'è il concetto soprattutto di vitigno e enologo in cantina. Il vitigno sono quelli prettamente internazionali, ovvero quelli che si adattano a tutti i territori dove vengono coltivati. Per esempio, Pastonchi, dimmi un nome di un vitigno internazionale.
Tavernello. No.
Non lo so, Stanga, dai.
Ti ho trovato impreparato, basta, dai, c'è poco da fare. Dicevo, i vitigni internazionali sono il Cabernet Sauvignon, il Pinot Nero, li sapevi tutti, no, Pasto? E... che si adattano appunto bene in ogni territorio dove vengono coltivati. L'opera dell'enologo della cantina invece è quella di creare un vino di pronta beva, che si può bere facilmente, un po' quelli che piacciono a Tenico, e che possono essere adattati anche a un consumatore non esperto, diciamo, che considera il vino alla stregua di una qualsiasi altra bevanda che accompagna in qualsiasi momento giornata, non tanto il pasto ma anche, non so, l'aperitivo, il dopo cena. Diciamo, abbiamo anche questa immagine degli americani che bevono vino magari quando escono, più che a pranzo o a cena, dove bevono magari la Coca-Cola. Ecco, questo in Europa è totalmente un concetto diverso. Di buono, loro hanno una capacità di marketing e di innovazione che è totalmente estranea all'Europa. Per esempio, per molti anni in Europa si è pensato che bastasse fare un vino buono, che poi questo vino si vendesse da solo. In realtà questi nuovi paesi hanno dimostrato che è sì importante il prodotto vino, ma è molto più importante come lo comunichi. Sono riusciti a entrare in tutti i territori del mondo senza avere un prodotto, insomma, all'altezza di quelli italiani o francesi. E un'altra differenza sostanziale nel mondo tradizionale rispetto a quello del nuovo mondo, diciamo, è quella che viene rappresentata sul film Mondo Vino. Così vi do anche una chicca, Paston, che tu che sei appassionato di film per vedere, dove si fa vedere come i Mondavi, una delle più grandi aziende del mondo a livello di vino, sono riusciti a imporre un modello di consumo che poi è partito dagli USA e è arrivato in Europa e ha fatto sì che determinasse il prezzo di tutti i vini, anche quelli che si producono in Europa, insomma. Queste sono le differenze sostanziali fra vecchio e nuovo mondo, insomma.
La forza del marketing, eh?
La forza del marketing, sì. Nico, non ho fatto neanche...
Sottolineare, non ha fatto nemmeno una marchetta, incredibile.
Nessuna marchetta per oggi.
Dovete sapere, ragazzi, che spesso lui, lavorando in un noto, una nota catena, diciamo, di distribuzione importante,
può fare il nome,
ora non mi ricordo, e di solito fa sempre marchette incredibili. E poi, fra l'altro, potete capire che da buon montechiese la catena qual è, insomma, non è certo l'S lunga, no? Comunque, Dani, dicevi che il prossimo pezzo lo lanciavi te, perché il nostro pasto ci aveva così suggerito.
Avevi dei problemi con la pronuncia?
Assolutamente no.
A parte che facciamo una piccola premessa: dopo aver sentito Frank Ferdinand possiamo dire qualsiasi cosa.
In realtà era dedicato al bosco.
Sì. La prossima canzone è Belle Sebastian con Piazza New York Ketchup.
Hello with me, my private, and we'll sail around the world. I will be off adamant and you my way would go. Many nights of talking in hotel rooms can you take? Many nights of limping round on pagan holidays. Oh, elope with me in private and we'll set something ablaze. A trail for the devil to erase. San Francisco's calling us, the Giants and Mets will play. Piazza New York, catch your eye, you straight or are you gay? We hung about the stadium, we got no place to stay. We hung about the tenderloin and tenderly you tell about the saddest book you ever read. It always makes you cry, the statue's crying too and Willie May. I love you, I have a drowning grip on your adoring face. I love you, my responsibility has found a place. Beside you in strong warnings in the guise of gentle words. Come wave upon me from the family, why don't that absurd? You'll take care of her, I know it, you will do a better job. Maybe, but not what she deserves. Elope with me, Miss Private, and we'll drink ourselves awake. We'll taste the coffee houses and the award certificates. A privy seal to keep the feel of 1960 style. We'll comment on the decor and we'll help the passerby. And at dusk when work is over, we'll continue the debate in a borrowed bedroom, virginal and spare. The catcher hits for 318 and catches every day. The pitcher puts religion first and rests on holidays. He goes into cathedrals and lies prostrate on the floor. He knows a drink affects his speed, he's praying for a doorway back into the life he wants in the confession of the bench. Life outside the diamond is a wrench. I wish that you were here with me to pass the dull weekend. I know it wouldn't come to love, my heroine pretend. A lady stepping from the song we love until this day. He settled for an epitaph like Walk Away Renee. The sun upon the roof in winter will draw you out like a flower. Meet you at the statue in an hour. Meet you at the statue in an hour.
Steve, ancora tu? Vai.
Ancora io. Allora, voglio domandare a Umberto o ai ragazzi della squadra. Dimmi. Bilancio stagionale: per ora 9 vittorie, 7 sconfitte. Se non sbaglio,
sì, più o meno. Oltre all'ultima di domenica.
Che
è successo domenica?
Ahimè, abbiamo perso il primato in casa. Cioè, dire, abbiamo ben giocato, però.
Se non mi sbaglio,
è un altro livello loro.
Contro la terza in classifica, no? Se non sbaglio, sì. Ovvero il Luca. Correggimi se sbaglio. Okay. E fino ad ora bilancio.
Allora, su questo preferisco passare la palla al vice capitano Menci Ruggero.
Vai
Ruggero.
Ciao.
91 sottolineiamo.
93.
Eh? 93 addirittura. 93. Io t'avevo pensato, avevo dato 2 anni in più. Vai.
Non fa niente. Ma per quanto riguarda il campionato, diciamo, rispetto anche agli anni passati stiamo sempre migliorando. Infatti penso che sia il primo anno in cui, diciamo, siamo in attivo, quindi abbiamo più vittorie che sconfitte e quindi sempre meglio. Quest'anno poi, appunto, siamo riusciti fino a questa domenica a non perdere mai in casa, quindi a mantenere
l'imbattibilità
in casa, e questo ci ha ci ha sollevato sempre il morale nelle altre situazioni in cui magari eravamo un po' più giù. E appunto adesso stiamo cercando di arrivare, di superare la quarta in classifica, anche se sarà molto difficile, ma ci mancano ancora 4 partite e ce la potremmo fare se ci impegniamo al massimo, come sempre.
E quest'anno qual è stata la partita che vi ha dato più soddisfazione e quella che invece vi ha dato più, vi ha lasciato più rammarico?
Ma più soddisfazioni, dunque dicevamo, ad esempio prima abbiamo detto che nel rugby si gioca a tempo effettivo, quindi finché la palla non esce o finché non si segna meta si gioca. E diciamo, verso le prime partite del campionato ci siamo scontrati contro i Cavalieri di Prato, che allora erano la prima in classifica, e non solo abbiamo giocato una bellissima partita, siamo arrivati allo scadere del tempo in pareggio, e a quel punto c'era da decidere se calciare la palla fuori e vincere con finire con un pareggio, ma noi abbiamo deciso di andare avanti, siamo riusciti a schiacciare in meta e quindi abbiamo vinto quella partita. La peggiore sconfitta, ovviamente dopo aver vinto contro la prima in classifica, tutte le sconfitte bruciano, perché vuol dire che si poteva vincere anche con le altre. Forse quella contro, nel derby contro la squadra di Arezzo, in cui abbiamo perso solo di 2 punti, mi sembra 29-27, e quella ci ha scocciato molto. Per fortuna poi al ritorno ci siamo rifatti, abbiamo vinto anche abbastanza bene.
Vi siete presi la vostra vendetta?
Sì, 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 sì. 32-8 mi sembra una cosa del genere.
Ecco, volevo domandare ad Umberto, che nel fuori onda ci diceva del suo, si parlava del suo passato rugbistico. Ce ne vuoi parlare anche ora?
Ora non è che proprio era un passato glorioso, vabbè, però. No, diciamo, vabbè, in realtà mi avvicinai al rugby nel 2012, proprio quando
è nato
al primo campionato. Convinto da un amico, Francesco Villanacci, che disse: dai, vieni, come si fa al solito. E lì iniziò tutto. Poi dopo, a seguito di un infortunio che mi ha lasciato fuori dal campo per praticamente tutto il girone d'andata e anche un pezzo di ritorno, ma un po' tagliato le gambe.
Hai deciso di appendere le scarpette al chiodo?
No, ho provato anche a ricominciare, ma poi dopo mi sono rirotto un'altra volta.
Diciamo che eri più alla fratta, sai, che in campo.
Sì, infatti è diventato un po' un problema. E quindi ho deciso, diciamo, di stare dietro le quinte, ecco.
Ascolta, prima della partita la squadra osserva, ha un qualche rito scaramantico tipo la H dei neozelandesi?
Allora, qui ripasso la palla, perché in realtà quando inizia, poco prima che inizia la partita, i giocatori si radunano dentro lo spogliatoio. In quel momento parla il capitano e allenatore, dirigenti, consigli, quello che è, tutti fuori. Quindi qui a questo punto ripasso la palla a Ruggero.
Vai Ruggero.
Ecco, è proprio uno di quei momenti che magari si vedono nei film, nelle squadre americane, dove si mettono tutto in cerchio, fanno questi discorsi che si motivano e alla fine fanno l'urlo della squadra. Ecco, non succede solo in America, ma è una realtà nel rugby.
Anche alle tavernelle.
Anche alle tavernelle si urla il grido della squadra.
Quindi questo rito sempre solo il capitano?
Sì, è sempre il capitano che parla e poi ci chiama tutti, chiede concentrazione e ci chiama l'urlo.
Lo vogliamo citare questo capitano tanto decantato? Chi
è? Il capitano è Igor Polvani, è di Arezzo, è venuto con noi dall'anno scorso e quest'anno è stato confermato capitano.
E una delle ultime domande: se qualcuno vi chiedesse di fare rugby, che cosa gli direste?
Deve venire.
Ottima risposta.
Ma che domanda è, Steve?
Pessima domanda,
Questa domanda è quasi peggio della tua rubrica Weekly Sport
e anche della camicia di stasera.
Assolutamente.
Ne avete altre?
Comunque dai, Steve, ovviamente la tua simpatia, noi scherziamo sempre. Adesso però ti lanciamo nella tua meravigliosa rubrica Weekly Sport. Vai, Steve.
Sempre Weekly Sport e sempre Stefano Steve Bertini ai microfoni. Parliamo subito di calcio. Per la Liga Pro, l'Arezzo in campo stasera con la Pistoiese alle 20.30 cercherà di riscattare l'ultimo periodo poco felice. In eccellenza il Foiano ormai nei playoff sarà in trasferta con il San Donato Tavarnelle, mentre la Castiglionese, non ancora salva, dovrà battere fra le mura amiche la Malisetti Tobianese, già condannata ai playout. In promozione il Cortona Camucia dovrà battere in casa l'Audace Legnaia per evitare spiacevoli code, ma anche per alimentare un'ultima residua speranza per raggiungere il playoff, mentre la Sansovino sarà impegnata in casa con il Capolona. In seconda categoria fra Ticciola Virtus Chianciano, Guazzino Fratta, Montagnano Teronto e Santa Firmina Montecchio. Ricordiamo che per questi ultimi ci sarà l'appendice dei playout, quasi sicuramente con il Palazzo del Pero. In terza, ultima giornata, derby Monzigliolo e Petraia. Mountain bike domani a Castiglion Fiorentino con partenza alle 9.30 e Lione Cassero, con la collaborazione della Steels Bike, organizza il trofeo Mountain Bike il Cassero, come quinta gara del trofeo Coglievaglio. Sono previsti un percorso lungo di 30 km con dislivello di 900 metri e un percorso di 20 km con dislivello di 600 metri. Rugby, per la quart'ultima giornata, Rugby Clani Scortoni trasferta domani alle 15.30 contro il Rugby Bellaria Cappuccini, mentre le ragazze del Lady Clanis o donne etrusche rugby che dir si voglia, domani alle 15.30 alle Tavarnelli proveranno a fare bottino piano contro l'Umbria Rugby Ragazze. Volley, le ragazze del Cortona Volley impegnate domani alle 17.30 fuori casa contro il Figline Valdarno, mentre la squadra maschile sarà impegnata stasera a Teronto alle 21 contro la polisportiva Remo Masi. E infine parliamo di tennis. In questi minuti l'Over 45 a Cortona sta giocando contro Siena. In campo Marco Cuculi, Paolo Montigiani e Filippo Martelli, mentre le donne saranno impegnate domani a Castiglion Fiorentino nella semifinale della Coppa Amicizia. In campo Lucia Lamentini, Chiara Sorbi, Benedetta Tiezzi e Sara Vanni. E anche per oggi, per questa puntata di Weekly Sport è tutto. Vi ricordo le nostre frequenze radio 88.4 e 92.8, la nostra pagina Facebook di Chilometro Lanciato e il nostro sito www.radioincontri.org. E adesso passo la linea a Nicola e a Daniele per i saluti finali, non prima di avervi ricordato che io sono sempre e comunque Stefano Steve Bertini e questa è Weekly Sport e vi do appuntamento a sabato prossimo.
Bene Steve, rientriamo per i saluti finali, appunto passo la parola a te, vai Steve.
Ciao a tutti e a sabato prossimo.
Il nostro grande Dani Ferri.
Ciao a tutti, alla prossima.
Daniele Stanganini.
Ciao a tutti.
Andrea Pastonchi.
Buon sabato a tutti.
Salutiamo il nostro gemello splendido da Milano, Gabriele.
Ciao Gabri e buon salone del mobile.
Ma sì, credo. E poi salutiamo i nostri ospiti. Umbe, a te la parola.
Grazie dell'invito e ciao a tutti, buona serata.
Bene, adesso noi vi lasciamo al prossimo pezzo, ma prima ricordate che anche se tutto va male, la ragazza vi lascia, perdi il lavoro, c'è sempre un campionato che inizia a settembre. Buono sport a tutti ragazzi.
Show, 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 show
Africa. When do we have a leka? Kulesum Tabas, Timmelas, Bumes of Africa.